Buonasera a tutti e tutte, qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kiyoko Cernitori. Il festeggiato di oggi è un compositore messicano, Carlos Chávez, nato oggi il 13 giugno del 1899 e morto nel 1978. Carlos Chávez non è stato solamente un compositore ma anche direttore d'orchestra, teorico, educatore, giornalista e il fondatore dell'Orchestra Sinfonica Messicana. La sua musica è molto influenzata dalla musica folcloristica del suo paese e ora ascolteremo il suo brano più noto, ovvero la seconda sinfonia, la Sinfonia India, nell'interpretazione di Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra, e del Berlin Philharmoniker. Abbiamo appena ascoltato un estratto della Sinfonia India, la seconda sinfonia di Carlos Chávez, interpretata da Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra, e i Berlin Philharmoniker. Ma passiamo agli ospiti di stasera. Stasera abbiamo una cantante molto frizzante e poliedrica, vedrete, dalla Puglia con furore, Angela Nisi, vincitrice assoluta di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Provenzale di Canto Barocco di Napoli e l'Ottavio Zinino di Roma. Angela ha una carriera internazionale, pensate che ha cantato con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da poco ha cantato all'Opera di Colonia e vanta performance, concerti con direttori di fama internazionale come Daniel Oren e Antonio Pappano. Signore e signori, diamo il benvenuto ad Angela Nisi. Buonasera Angela, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Ciao a tutti gli amici ascoltatori di Radio Città Aperta, sono molto felice di essere qui con voi.
Angela, come hai scoperto la musica classica?
Questa è la domanda che amo di più. È stato un puro caso, credo di non sapere neanche bene da dove venga, perché nella mia famiglia non c'era nessun appassionato di musica classica e nessun musicista. Quindi probabilmente l'avrò ascoltata nelle pubblicità, in televisione da qualche parte, anche perché sono nata non nell'epoca già di internet, sono nata prima, quindi non era facile l'accesso a repertori musicali diversi da quelli mainstream trasmessi dalle radio e dalla televisione, quindi sarà capitato per caso. Poi andavo a giocare dai miei amichetti alle elementari e vedevo a casa di qualcuno questi bellissimi pianoforti che avevo sempre voglia di suonare e quindi mi sono così appassionata proprio al suono acustico degli strumenti. E da lì è venuta fuori piano piano questa passione per la musica classica, perché ho cominciato a raccogliere dei dischi in edicola, facevo questi investimenti dei miei piccoli risparmi di bambina e piano piano ho iniziato proprio a conoscere soprattutto il repertorio sinfonico e pianistico. E poi il mondo dell'opera è venuto molto dopo.
E poi com'è avvenuta la scelta del canto?
Anche quello è stato un caso. Appunto ero molto appassionata di musica, quindi avevo iniziato a studiare pianoforte e studiavo anche al liceo scientifico. E avevo 15 anni quando due insegnanti del mio liceo, un insegnante di lettere e quello di religione, decisero di mettere su il coro della scuola. Quindi un po' per gioco, un po' per sfida, andai a fare l'audizione con questa persona che aveva studiato canto lirico. E lei scoprì che avevo un talento naturale, vocale, un'estensione molto lunga e un'intonazione, insomma, pregiata, per cui mi disse: ma tu devi fare la parte solistica. Quindi io ovviamente super stupita da questa cosa, insomma, però anche super entusiasta, iniziai a fare questa cosa qui e poi lei mi convinse ad entrare in conservatorio, quindi ho scoperto un po' per caso di poter fare poi la cantante.
So che tu ti occupi non solamente di opera, ma anche di altri generi.
Allora, il canto comunque con un'impostazione lirica, diciamo, quindi non ho mai fatto crossover o vocalità pop o jazz, ad esempio. Quindi diciamo nell'ambito del canto lirico però mi occupo di diversi generi e che amo altrettanto rispetto all'opera, che sono appunto il sinfonico e il repertorio da camera, a cui mi dedico costantemente, diciamo proprio 33%, ecco, non potrei scegliere.
Sono rimasta molto colpita dal video della tua registrazione dello Stabat Mater di Rossini che, se non sbaglio, tu hai fatto a Trieste. Cosa ci puoi dire di questo brano?
Allora, è una delle ultime composizioni di Rossini, veramente molto ispirata, e per il soprano è anche molto drammatica. Perché in particolare questo Inflammatus è un momento di grande tensione emotiva del fedele, diciamo così, no? Che si rivolge, cioè in quel momento e in quella parte di testo si rivolge a Dio. E in particolare quando questa registrazione appunto è con il maestro Gelmetti, con lui c'era sempre questa grandissima potenza. In quel momento io ricordo proprio questa valanga di suono da parte dell'orchestra dietro le mie spalle, da parte del coro, in cui ti sembra a un certo punto dici non ce la faccio, no, venire fuori da tutto questo. Invece è scritto talmente bene che la voce viene svetta comunque al di sopra di questa massa ed è un pezzo veramente esaltante all'interno di tutte quelle partiture.
Ascoltiamo ora di Gioachino Rossini l'Inflammatus dallo Stabat Mater con la nostra Angela Nisi, soprano, Gianluigi Gelmetti, direttore d'orchestra, l'orchestra e il coro del Teatro Verdi di Trieste. Torniamo adesso da questo letteralmente focoso brano di Gioachino Rossini, l'Inflammatus, dallo Stabat Mater, con la nostra Angela Nisi, soprano, Gianluigi Gelmetti, direttore d'orchestra, e l'orchestra e il coro del Teatro Verdi di Trieste. Angela, qual è per te la differenza tra cantare nell'opera e cantare un repertorio sinfonico?
Sono due repertori, quello sinfonico e quello operistico, che adoro entrambi, non potrei mai rinunciare a uno o all'altro perché mi danno stimolo, uno stimolo musicale completamente diverso. Nell'opera ovviamente c'è il teatro e questo è uno strumento anche enorme in più da utilizzare per entrare in comunicazione con il pubblico. perché diventi un personaggio, perché puoi vivere la vita di qualcun altro e quindi è bellissimo nella stessa vita riuscire a vivere esperienze di tante persone diverse. E anche attraverso il personaggio, poi il tuo essere musicista può cambiare, perché non canterai mai allo stesso modo Violetta o Liu, perché hanno una carica emotiva e esperienziale completamente diversa, e quindi anche il suono cambia, il suono della voce, il modo di fraseggiare, oltre ovviamente al fatto che sono scritti da due compositori in due epoche diverse. Quindi è uno stimolo incredibile anche quello teatrale. Mentre il repertorio sinfonico, che a tanti colleghi fa paura, devo dire, perché ti senti un po' nudo, non hai la maschera del personaggio che ti aiuta, dietro cui nasconderti in qualche modo. Per me in realtà invece è stato il primo grande amore. Io ho iniziato appunto, come vi raccontavo, con la passione per la musica strumentale. E quindi poter cantare la musica sinfonica per me è mettere insieme il mio grande amore per la musica strumentale con quello che so fare io, cioè avere l'impatto dell'orchestra alle spalle e non in buca, quindi davanti con un impatto sonoro minimo. Per noi che siamo sul palcoscenico, veramente sentiamo molto poco il suono dell'orchestra quando è in buca. E a livello proprio fisico di vibrazione, un'esperienza per me irrinunciabile, perché è proprio puramente musicale e di armonica, anche di vibrazioni che si creano nel corpo.
Tra le varie cose che fai, so che tu hai un duo con una pianista. Come è nato questo progetto?
E questo è un progetto che è partito già qualche anno fa in forma di abbozzo con Enrica Ruggero, che è la pianista con cui ho creato questo duo, che è la pianista con cui io studiavo i ruoli, andavo a preparare tuttora lo faccio, le opere. E poi abbiamo scoperto questo nostro amore enorme per la musica da camera e abbiamo deciso di iniziare a suonare insieme. Però è solo, diciamo, nell'ultimo anno che abbiamo deciso veramente di dedicarci con tutta l'energia a investire su questo duo. Infatti, presto creeremo il nostro primo disco e vogliamo, insomma, puntare tanto anche su fare sempre più concerti con questo repertorio, anche aprendoci al repertorio tedesco, ad esempio. Finora abbiamo affrontato quasi esclusivamente quello italiano della generazione dell'80 e francese, sempre della prima metà del Novecento. Però, insomma, stiamo parlando già di Schumann e di tanti altri autori meravigliosi.
Sul tuo canale YouTube ho visto anche un recente video proprio con il vostro duo di una serie di canzoni di Poulenc.
Sì, questi brani fanno parte della raccolta Banalité, che è una raccolta che io e Enrica Ruggero amiamo talmente tanto che ci è quasi venuta voglia di chiamarci Duo Banalité, ma non lo capirebbe nessuno come abbiamo rinunciato alla cosa. perché sono testi di Guillaume Apollinaire, che appunto era anche molto stimolante da questo punto di vista, cioè di banalità in realtà non c'è niente, cioè sono argomenti che traggono spunto dalla banalità del quotidiano, da piccole esperienze, da piccole storie, ma che poi in particolare con la musica di Poulenc raggiungono anche delle vette altissime anche dell'aspetto mistico, se vogliamo così, della ricerca umana, soprattutto Saint-Glo. Saint-Glo è un testo molto strano anche, e da vedere proprio sulla carta come poesia, perché ci sono di fatto due testi che si intersecano. Quindi un testo A e un testo B, i cui versi quasi si alternano. E Poulenc è riuscito a musicarli in modo tale che fosse evidente questa dicotomia. E questo viaggiare in parallelo. Quindi da un lato c'è l'uomo che soffre nella sua incarnazione, quindi diciamo tutto quello che deve passare con tutte le esperienze che può vivere sulla Terra, e quello che è il momento trascendente, cioè quello che collega tutta l'umanità, il cosmo e tutto ciò che esiste nell'universo. Quindi è un brano importantissimo da un punto di vista proprio umano. E da un punto di vista del linguaggio musicale è un capolavoro.
Ascoltiamo ora Sanglot di Francis Poulenc, tratto da Banalité, con Angela Nisi soprano e Enrica Ruggero pianoforte. Abbiamo appena ascoltato Sanglot di Francis Poulenc, tratto da Banalité, con Angela Nisi soprano e Enrica Ruggero pianoforte. Angela, domanda da 1 miliardo di euro. Perché canti, ovvero qual è la tua mission?
Cioè chiunque faccia un mestiere, secondo me, deve chiedersi perché lo sceglie, a meno che veramente ci si trovi per caso, però per farlo in un modo che ti realizzi devi sapere perché lo fai, altrimenti tutti i momenti di difficoltà che sono innumerevoli non li potresti mai superare. E quindi io mi sono sempre chiesta perché continuare a studiare quando studiavo e perché continuare a propormi come cantante, visto che il nostro mondo vive diverse crisi da diversi anni una dietro l'altra. E io credo che la cosa più importante per me sia il momento di comunicazione intenso che si crea dal vivo col pubblico. È un momento magico che nessun'altra esperienza che io abbia mai fatto nella mia vita mi ha dato allo stesso modo. Cioè si crea proprio uno spazio comune che non è più il tuo, delle tue emozioni, non è più quello della persona che ti sta ascoltando, ma è una cosa nuova che spesso ti porti a casa e te la ricordi per sempre. Quindi diciamo che la mia mission è creare il più possibile le condizioni perché possa nascere questo momento di magia e quindi il pubblico possa tornare, almeno qualcuno nel pubblico possa tornare a casa un po' trasformato, ecco, un po' anche con se stesso. Non ho velleità di cose protagonistiche, ma nel senso che abbia magari avuto uno stimolo, abbia potuto riflettere su qualcosa o abbia avuto un'emozione così forte da sentirsi in qualche modo diverso.
Com'è stata la tua esperienza di lavorare con grandi direttori d'orchestra come ad esempio Antonio Pappano?
Beh, quello è forse uno dei motivi per cui veramente uno continua sempre a investire nella sua promozione, nella sua attività, perché cambia tutto. Un grande direttore ti porta la sua esperienza in ogni cosa che fa, in quello che ti chiede di fare, nello stimolo allo studio che ti dà, ma anche nel gesto che ha, cioè in uno sguardo. Semplicemente quando fai un pezzo sinfonico con un direttore così importante, che poi spesso cioè, si è importanti quando si ha anche tanto valore, no? Non è che è solo una questione di carriera, è proprio una questione di valore artistico. Basta proprio uno scambio di sguardo e tu riesci a dare molto di più. Cioè, ti trasforma il fraseggio, ti trasforma la capacità comunicativa che hai in quel momento. Cioè, è sempre un desiderio grandissimo quello di lavorare con grandi direttori, con grandi musicisti in generale, no? Anche se si fa altro tipo di musica, per dire con un grande quartetto, ecco, con un grande trio, con un grande pianista, perché impari innanzitutto e ti metti in discussione ed è sempre un grande bagno di umiltà che serve poi a dare sempre la parte migliore di te, sempre di più.
Angela, tu sei anche musicologa. Ci racconti com'è nata questa passione?
Allora, io dico sempre sono, anche perché me lo dicevano gli altri, quindi alla fine adottiamo questo termine, sono sempre stata una grande secchiona. A scuola, cioè, ho sempre studiato tantissimo, ma perché amavo studiare. E, la cosa che veramente mi caratterizza più di tutto è non accontentarmi mai, scoprire sempre qualcosa di nuovo ogni giorno. E quindi quando c'è stato il momento in cui dovevo decidere cosa studiare all'università, perché non avrei mai rinunciato allo studio universitario, visto che volevo insistere nello studio del canto, anziché scegliere come avevo fatto nei mesi precedenti definitivamente di intraprendere la carriera universitaria con ingegneria, ho deciso di muovermi sulla musicologia. Perché questa mi avrebbe potuto appunto permettere di dedicarmi di più allo studio del canto, allo studio della musica, perché le due formazioni si sarebbero sicuramente integrate molto di più. E infatti sono molto contenta di aver fatto questo percorso, perché mi ha dato tantissimi strumenti di ricerca, che nel normale studio canonico, diciamo in conservatorio, che è più pratico. Io ho fatto il vecchio ordinamento in Italia, adesso con la riforma insomma è cambiato un po' tutto, però c'erano moltissime materie pratiche fondamentali, che forse oggi si stanno perdendo un po' a discapito proprio delle materie teoriche, Però appunto mancava quella, diciamo, avere gli strumenti per cercare da soli, magari delle partiture, andare ad approfondire un particolare compositore che ti interessa, quindi anche avere l'abilità di poi costruirsi un repertorio personale, se vogliamo. E questo l'università me l'ha dato, sicuramente. Poi ho fatto tantissime esperienze di collaborazioni con la Società Italiana di Musicologia, quindi ho fatto attività di ricerca per tanti anni, anche proprio nella bibliografia, quindi proprio come andare a trovare nuovi stimoli, no? Ed è qualcosa che mi rimane oggi ancora come competenza in più e mi è tantissimo utile nella mia attività di musicista.
Ascoltiamo ora di Francis Poulenc, Voyage a Paris, tratto da Banalité, con la nostra Angela Nisi, soprano, e Enrica Ruggero al pianoforte. Abbiamo appena ascoltato Voyage a Paris di Francis Poulenc, tratto da Banalité, con Angela Nisi al soprano ed Enrica Ruggero al pianoforte. Angela, so che tu sei molto appassionata anche di yoga. Ci vuoi raccontare qualcosa a riguardo?
Ah, è una cosa che mi appassiona tantissimo. Io cercavo una disciplina di yoga, perché poi non sono tutte uguali le forme. Più o meno intorno al 2010 ero alla ricerca, da questo punto di vista, proprio per conciliare sia il movimento del corpo, quindi anche il rafforzamento delle strutture del corpo, ma anche tutta la parte spirituale, emotiva. Perché sono convinta che noi siamo un tutt'uno, non siamo compartimenti stagni, no? E una mia collega mi parlò appunto del Kundalini Yoga, che non conoscevo minimamente, perché è una disciplina appunto meno diffusa rispetto all'Hatha Yoga ed altre forme. Ero a Milano in quel periodo e incontrai questa maestra straordinaria che si chiama Sangeet Kaur, che ancora ha un centro lì a Milano, bellissimo. E dopo il primo seminario con lei, che ho passato praticamente a piangere tutto il giorno, perché attraverso delle meditazioni riusciva veramente ma non pianto di sofferenza, era una liberazione, riusciva a muovere delle cose molto profonde dentro di me. Dissi, io non posso vivere senza questa cosa. Quindi poi sono in realtà anche stata molto incostante nei primi anni, perché poi mi sono trasferita, non sono stata più a Milano, quindi ho perso lei come insegnante e queste discipline sono molto legate a chi è il tuo insegnante, fa veramente la differenza. E poi grazie a lei, insomma, ho iniziato a frequentare la mia attuale insegnante che sta a Roma e quindi poi ho ripreso e ho cercato sempre di portare questa esperienza che appunto è per tutti, perché riguarda appunto l'essere umano nella sua totalità, anche nel canto, perché ha dei benefici indiscussi. Quindi ogni esercizio per me significa anche rielaborare nella mia testa cosa veramente è utile per chi canta, no? Mi faccio sempre questa domanda. E quindi da lì poi è nata anche la mia rubrica su Instagram in cui traduco alcuni esercizi anche di pranayama, di respirazione, che sono legati magari a delle sequenze particolari, anche per i cantanti, quindi che abbiano un'applicazione pratica anche direttamente per noi.
So che per te è importante anche lo studio delle lingue. Ci spieghi perché è importante per te e in generale anche per un cantante?
Sì, è fondamentale per un cantante, è fondamentale per chiunque faccia musica a livello internazionale, perché devi poter comunicare con colleghi che non parlano in italiano, ovviamente. Però, mentre per questo basterebbe forse anche solo l'inglese, per un cantante è fondamentale conoscere le lingue in cui canta. Siccome io adoro il repertorio anche francese, il repertorio tedesco, il repertorio inglese, quindi sono convinta che cantarlo senza avere una reale competenza linguistica, te lo faccia fare in un modo troppo superficiale. Nel senso che posso anche cantare in inglese senza conoscere l'inglese, ma si sentirà in qualche modo, no? Anche perché per come sono fatta io, trovo veramente molto ostico memorizzare in una lingua che non conosco. Quindi io, in particolare, io conosco l'inglese e il francese, però sto iniziando anche a studiare più seriamente tedesco e non soltanto a livello così, di dizione e su superficiale, perché vorrei approfondire ancora di più questo repertorio.
Angela, so che tu da poco sei stata all'Opera di Colonia per la Bohème. Qual è il rapporto che hai con il ruolo di Mimì che appunto hai interpretato in questa occasione?
Questa è stata l'ultima produzione di Bohème che ho fatto nel teatro di Köln, di Colonia, in Germania, ed è l'ultima volta appunto che ho messo in scena uno dei miei personaggi preferiti, che poi è un'eroina strana, nel senso che alla fine poverina muore di tubercolosi e dopo una vita tutto sommato misera e banale, no? Quindi cosa c'è di eroico in tutto questo? Io credo che l'aspetto eroico di Mimì risiede nella sua poesia, cioè nell'essere una creatura semplice e come fanno i bambini, con gli occhi dei bambini guarda il mondo con meraviglia, per cui è un esempio di umanità incredibile, perché lei crea questi fiori ricamando e si immagina appunto il profumo dei fiori veri, quindi si ispira a ciò che è veramente prezioso nell'universo e dice: ma io faccio questi fiori, ma non hanno odore, quasi rammaricandosene, no? Ma è tutto ciò che lei esprime è poetico, tutto ciò che fa, il momento in cui saluta Rodolfo, il momento in cui muore, gli dice io ti amo e glielo dice nel modo più poetico che possa venire in mente, cioè è la cosa più profonda addirittura del mare, quello che ti devo dire. Sei tutta la mia vita, sei il mio amore, sei tutta la mia vita. Quindi è un esempio di come io vorrei vivere la mia vita tutti i giorni, indipendentemente dalla condizione economico-sociale in cui sono.
Ascoltiamo ora Sì, mi chiamano Mimì dalla Bohème di Giacomo Puccini con Angela Nisi soprano, Arthur Espieghi tenore, Lorenzo Passerini direttore d'orchestra e la Gürtnik Orchester Köln.
Thank you.
E torniamo da questa bellissima aria di Mimì della Bohème di Giacomo Puccini. Sì, mi chiamano Mimì, con Angela Nisi, soprano, Arthur Espiritu, tenore, direttore d'orchestra Lorenzo Passerini e la Gürtnik Orchester di Köln. Tu sei molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove praticamente insegni a cantare.
E lì ho cercato di mettere insieme varie mie passioni perché ho approfittato di questa piattaforma che dà veramente tante possibilità, seppur nella brevità, nell'essere concisi, però permette di essere visibili un po' per come si vuole, no? Cioè tu sei in grado di dare un'immagine di te il più aderente possibile a quello che vuoi essere tu e che sei tu. Quindi, siccome io adoro anche insegnare e trasmettere quello che ho imparato agli altri, anche perché ho avuto un percorso di studi molto lungo ed elaborato, anche a livello tecnico, allora ho detto perché non approfittare di questa vetrina per dare degli strumenti anche agli altri, anche perché ci sono tanti giovani che, come potevo esserlo io a 20 anni, si sentono spaesati, magari hanno un insegnante che non li soddisfa completamente, ma non saprebbero da chi andare, non saprebbero come fare a capire se una cosa la fanno bene o no. Quindi dare tutti questi strumenti, sia attraverso proprio degli esercizi che possano stimolare con degli obiettivi tecnici specifici, oppure attraverso delle rubriche nelle stories, no? In cui parlo di come superare delle difficoltà, di come affrontare dei problemi anche di carattere proprio di ricerca tecnica. E ho visto nel tempo che è servito a tantissimi ragazzi, a tantissimi giovani che hanno poi a volte avuto ecco, uno stimolo per capire che o erano sulla cattiva strada o Potevano aggiustare un po' il tiro su tante cose. Quindi, ecco, l'essere di ispirazione a tanti colleghi che stanno iniziando per me è veramente fondamentale.
Angela, raccontami della tua passione per la musica contemporanea.
Per me è stimolantissimo cantare musica contemporanea e quindi sono super aperta sempre a conoscerne di nuovo, a conoscere nuovi compositori. Ne conosco diversi, ho lavorato con diversi compositori. Ed è perché questo mi permette di non essere limitata sempre a quelle solite cose, tra virgolette, perché poi sono sempre grandi capolavori, però in qualche modo anche da un punto di vista della ricerca su se stessi, del proprio suono, della propria musicalità, io trovo che sia un valore aggiunto per diventare più consapevoli e anche per divertirsi di più. Quindi, sono un po' selettiva, devo dire, perché per me affrontare il repertorio contemporaneo non vuol dire affrontare qualunque cosa mi venga proposta, né vuol dire per forza solo quello che mi piace a pelle, cioè cerco comunque di capire il linguaggio del compositore, però è fondamentale e fa proprio la differenza su accettare o non accettare, dal mio punto di vista, che un compositore conosca molto bene lo strumento per cui sta scrivendo. Cioè non basta per scrivere. Faccio l'esempio della voce in questo caso, ma vale per tutti gli strumenti. Non basta conoscere l'estensione, la nota più bassa e la nota più alta di una voce per poter scrivere per una voce. Devi sapere in che tessitura si può muovere, quanto la puoi tenere ferma su alcune note e non su altre, quanto la devi far muovere, in che modo devi creare la linea in modo tale che sia fisiologica per lo strumento, laringe in questo caso, no? Quindi, e questo credo che si capisca proprio già da una lettura di poche righe. Altrimenti io credo che sia veramente molto arrogante. È una parola forte, però mi sento di usarla da parte di alcuni compositori, pretendere che uno strumentista o un cantante esegua la tua musica quando tu non hai avuto l'umiltà di andare a studiare veramente in profondità il linguaggio di quello strumento. E le caratteristiche tecniche e di possibilità dinamiche e espressive di quello strumento. Quindi di solito affronto la musica contemporanea, ma quando ho questi requisiti, diciamo, ecco, quando sono davanti a un compositore, che si fa queste domande, e si pone con questa umiltà davanti a una pagina bianca.
Liber Mundi di Christian Carrara. Che cosa ci puoi dire di questo brano?
Questo è un brano che ho inciso come inedito, non era mai stato eseguito prima, vede il protagonista la voce che è usata come uno strumento, perché è tutta vocalizzata, insieme al violino solista, insieme all'orchestra. È un linguaggio apparentemente semplice, nel senso che è tonale, non dico minimalista, ma insomma va un po' in quella direzione di un ascolto non complesso. Ma lo trovo estremamente comunicativo il linguaggio di Christian Carrara. Diciamo, attraverso un linguaggio apparentemente semplice, mette insieme la voce umana, appunto, di soprano e la voce del violino in questo susseguirsi, in questo duettare insieme, creando delle tavolozze sonore che portano molto verso uno stato di meditazione. Lui si ispira molto alla Bibbia, molto ad argomenti sacri, più che altro di ispirazione spirituale, diciamo così, più che religiosi, prettamente religiosi. Quindi è una musica veramente molto, molto meditativa, molto ispirante. Anche per me che l'ho cantata, insomma.
Ascoltiamo ora di Christian Carrara Liber Mundi per violino, soprano, orchestra, con la nostra Angela Nisi, soprano, Francesco D'Orazio, violino, Matteo Mantanos, direttore d'orchestra, e la filarmonica Arturo Toscanini. Abbiamo appena ascoltato di Christian Carrara Liber Mundi per violino, soprano, orchestra, con la nostra Angela Nisi soprano, Francesco D'Orazio violino, Matteo Mantanos direttore d'orchestra e la filarmonica Arturo Toscanini. Angela, ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite qua con noi stasera. Sono già quasi le 9 di sera ed è arrivato il momento del blues con i colleghi di Mojo Station. Saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo nella replica e vi ricordo che l'indirizzo per le richieste di brani musicali è music@accenitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori.